One Live, eccoci, nuova puntata di questo speciale che stiamo realizzando in collaborazione con LifeGate. Vi ricordo, eccolo qua, che con LifeGate stiamo portando avanti questa campagna di crowdfunding che sta andando molto bene. Andatela a vedere, adesso vi faccio vedere anche l'indirizzo mammacrow.com/project/LifeGate. E oggi, gli ospiti di oggi, li vedete in questo riquadrino e ora diventa un riquadrone, abbiamo Nicola e Livia, eccoci per chiacchierare di sostenibilità, comunicazione, moda, insomma di tutti i nostri argomenti. E siete esattamente, io pensavo vi collegaste direttamente, non so, da Milano, dai centri più visitati, invece no, siete in
Umbria.
Umbria.
Buongiorno.
Ciao, ciao Nicola. Ciao. Siete in Umbria, mi fate un po' di invidia, ecco, perché io sono qui a Brighton, dove un giorno ci chiudono, un giorno ci riaprono, insomma. Non so poi l'Umbria come sia messa, se sia arancione, verde, gialla, azzurra,
gialla.
Non so
più.
È gialla, ok.
Per quanto possa durare, ecco, andiamo pure noi dall'arancione al giallo con la frequenza di un semaforo, mi sembra.
Ok, ma è vero o è leggenda che a 5 anni hai fatto lo studio sui pannelli solari? È leggenda questa?
È in parte leggenda, nel senso che l'ho fatto, ma l'ho fatto, ho costruito un pannello solare per l'esame di terza media, che erano quindi intorno ai 10 anni, 12 anni.
Ma, sì. Livia, confermi oppure è una di quelle...
Confermo e ti dirò di più, la storia dei pannelli solari è solo una delle tante stranezze che ha fatto Nicola di quando era piccolo, sostenibile, sperimentava spesso, ogni tanto arrivava con tutte delle cose, dice, ma che stai facendo? Adesso vedi.
Diciamo, l'ingegnere mi ha passato un po' di queste pazzie dello smontare, rimontare, costruire, sperimentare.
Sin dalla tenera età. E tu, Livia, anche eri così sperimentante o meno invece?
No, io assolutamente no, anzi io giocavo con le Barbie, ero proprio in un altro mondo. No, poi vabbè, tra me e Nicola ci sono 12 anni di differenza, quindi quando lui era piccolo e faceva queste cose io ero già quasi uscita di casa, no? Quindi ho cominciato tutta un'altra vita. Però no, non ho mai, io ho sperimentato su altre cose, diciamo, su...
Grandi. Allora, entriamo nel merito di questo tema della sostenibilità che ci sta molto caro, appunto, dicevo, con LifeGate stiamo facendo ormai uno speciale che va avanti da un po' di tempo su tutti gli aspetti della sostenibilità in tanti settori diversi. Anzitutto, per chi non sapesse di che cosa vi occupate della mia community, gli riusciamo a riassumere in 30 secondi che cosa fate insieme, cosa realizzate insieme e perché la sostenibilità sia un tema portante rispetto alla vostra attività?
Dunque, abbiamo lanciato EcoAge più di 10 anni fa, che è una società di consulenza integrata sulla sostenibilità. Integrata vuol dire che dalla consulenza tecnica a livello di filiera, di sistemi operativi, di reportistica, eccetera, a la comunicazione, gli eventi, quindi le attivazioni, l'ufficio stampa, facciamo tutto. È una società a 360 gradi, specializzata appunto sulla sostenibilità, che oggi è diciamo l'unico motivo portante di ogni business che voglia avere un futuro anche a livello proprio finanziario, cioè che voglia esistere tra 10 anni deve cominciare, se non ha già cominciato, a pensare a queste cose come tale.
Ma questo perché? Perché per gli addetti lavori o per magari noi che stiamo portando avanti appunto questo tipo di campagna è abbastanza ovvio, ma se devi spiegarlo a un'azienda invece più tradizionale, che la parola sostenibilità un po' è una rottura di palle, è un costo, una fatica, quali sono le motivazioni principali che ad oggi secondo voi sono più rilevanti?
A parte, diciamo che ci sono motivazioni etiche, cioè che ogni business ha un impatto, no? Quindi se noi vogliamo lanciare un impatto positivo nella società, in tutto quello che facciamo a livello di business anche, ovviamente, dobbiamo pensare al discorso della sostenibilità. Ma a livello proprio puramente finanziario, se hai un business che vuoi che abbia profitto e che ancora abbia profitto, esista, come ho detto prima, tra 10 anni, se non prendo in considerazione due elementi che fanno parte del tuo business, cioè le materie prime, le persone che lavorano nel tuo business, a livello anche di filiera, anche se sono dall'altra parte del mondo, questo business tra qualche anno non avrà un futuro. E penso che il Covid e quello che è successo quest'anno con la pandemia abbia esposto questa verità in una maniera proprio lampante, no? Perché vedi business che stanno riuscendo a sopravvivere sono quelli che hanno pienamente controllo delle loro filiere e hanno saputo gestire la situazione in maniera, diciamo, nel minor male possibile.
Sì. Avete visto, tu Nicola, hai visto diciamo un cambio di passo anche di consapevolezza delle aziende durante questo Covid che stiamo vivendo?
Beh, sai, il Covid è stata per tutti anche un'opportunità di una pausa riflessiva, diciamo, e oltretutto ha esposto in plain sight, come si dice in Inghilterra, quindi la luce del sole, tutte le problematiche delle filiere produttive, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Quindi di sicuro c'è stata un'accelerazione. D'altro canto, pure te Marco, che sei coinvolto col mondo della finanza, è ormai diventato prova provata che aziende che hanno implementato sistemi di governance sugli elementi ambientali e sociali stiano vincendo sul mercato, outperforming, sia se sono quotate sul mercato, sia che non lo siano. Quindi è una questione... A me Livia piace parlare più di responsabilità che di sostenibilità, perché quando parliamo di sostenibilità ci chiedono sempre ma che vuol dire? Invece certo. Se parliamo di responsabilità hai bisogno di meno spiegazioni, quindi per noi un business responsabile è un business responsabile dal punto ambientale, sociale, ma anche finanziario e che guarda al futuro della propria azienda.
Il mondo della moda come lo inquadrate ad oggi rispetto a tutto questo discorso? Perché magari negli anni passati, diciamo, la parola sostenibilità non l'associavi direttamente al mondo della moda, almeno io non l'associavo, però oggi forse le cose stanno cambiando per molti brand.
Quando abbiamo iniziato a lavorare nel mondo della moda, parlare di sostenibilità era il 2009, quando ancora non lo faceva quasi nessuno. Come dici te, no? Molte persone dicevano sì, vabbè, ma che tanto, cioè, che vuol dire, no? Però, diciamo, il discorso, diciamo, attraverso anche, ci piace pensare anche attraverso il lavoro che abbiamo fatto con i Coegi in tutti questi anni, abbiamo come, diciamo, sollevato la conversazione a livello del settore proprio moda e ha aiutato questo settore a capire cosa vuol dire parlare di sostenibilità, no? Diciamo che ormai molti sanno che quando si parla di moda poi di che cosa parliamo, no? Tante volte le persone pensano a una cosa effimera, però poi quando inizi a pensare che noi ogni giorno ci vestiamo, no? E che la moda è un settore a tutto spettro, quindi parliamo di moda, parliamo di agricoltura, parliamo di moda, parliamo di manifattura in Bangladesh, parliamo di moda, parliamo di comunicazione e campagne pubblicitarie, cioè la moda attraversa tutti i settori e è uno degli impatti ambientali e sociali più grossi al mondo, ambientali a livello addirittura quasi molto vicina a quello dell'industria estrattiva. E a livello sociale il settore moda è uno dei più grossi impiegati di schiavismo moderno, no? In giro del mondo. Quindi l'impatto è enorme e fortunatamente nell'ultimo anno addirittura, diciamo, la situazione è cambiata tantissimo, a tal punto che ormai quasi tutte le aziende stanno cominciando a pensare, ok, dobbiamo, chi non l'ha già fatto sta pensando mi devo dare una mossa perché sto rimanendo indietro.
Ok, quindi c'è un passaggio chiaro. Mi piaceva anche questo concetto di passaggio dal red carpet al green carpet, non so, mi sembrava così, sì, molto figo.
Abbiamo iniziato così anche perché, diciamo, io personalmente ho avuto questa opportunità quando Colin è stato nominato ai Golden Globe con Single Man, il film di Tom Ford, diciamo, sapevamo che saremmo stati sui tappeti rossi tantissimo perché dovevamo fare tutta la campagna degli Oscar, eccetera, cioè l'anno dopo con King's Speech. E allora, diciamo, abbiamo pensato, vabbè, perché non usufruire e usare uno dei mezzi di comunicazione più grandi al mondo, il tappeto rosso? Parliamo anche di un'epoca prima di Instagram, prima, cioè il tappeto rosso era veramente il momento in cui tantissimi dei brand di moda comunicavano e comunicano ancora i loro sport, i loro brand. E ho detto, vabbè, se volete il tappeto rosso, io vi do il tappeto rosso, però parliamo della stessa cosa, cominciamo a parlare delle storie dietro quello che indossiamo. E quindi spostando la conversazione da che brand indossi a quale storia indossi. E dopo un paio di anni abbiamo coinvolto con i colleghi tantissimi designer e tantissime celebrities che hanno cominciato anche loro a diciamo a usare il Green Carpet Challenge come scusa per comunicare azioni di sostenibilità. E anche ultimamente hai visto anche con Me Too, per esempio l'anno scorso, diciamo, il tappeto rosso viene sempre più usato come un momento anche politico, no? Quindi la moda sta usando questi momenti di comunicazione forte per dare dei segnali di cambiamento.
Quali sono delle iniziative di questi anni che secondo voi sono state particolarmente forti o svoltanti o di cui siete particolarmente fiere, orgogliosi e orgogliosi?
Beh, sicuramente il Green Carpet Fashion Awards in Italia, diciamo, è stata un'operazione bellissima che abbiamo iniziato con Camera della Moda quattro anni fa, e anche quello ha aiutato tantissimo in Italia a cambiare proprio il discorso della sostenibilità nel settore della moda, perché quando il primo anno, mi ricordo nel 2017, abbiamo fatto fatica a comunicare ai brand che dovevano partecipare l'importanza della, diciamo, di questa operazione. E poi all'improvviso, quando tutti si sono trovati dentro la scala il primo anno e hanno visto cosa stavamo facendo, hanno detto: ah, wow, adesso ho capito. Ok, cominciamo. Ed è, sai, è la cosa bella dei Green Carpet Fashion Awards è che è una cerimonia da Oscar, però strutturata come gli Oscar, no? Perché se tu pensi agli altri cerimonie di Fashion Awards, non so, quelle inglesi o americane, che danno il premio al miglior designer, la migliore collezione, eccetera. Noi invece, come negli Oscar, non dai il premio solo al miglior film, al miglior attore, ma dai il premio al miglior sceneggiatore, al direttore della fotografia, al montatore. Noi abbiamo portato sul palco della Scala negli anni tutte le, lo chiamiamo handprint invece che il footprint, cioè tutte le persone che lavorano dietro le quinte, le sarte, i calzolai, i sommozzatori che vanno a ripescare le reti da pesca nell'oceano, e che vengono poi premiate dalle celebrities e dai grandi brand.
Fighissimo.
È molto bella. E quest'anno, col fatto che non sapevamo che non avremmo mai potuto mettere 1800 persone dentro la scala per il Covid, abbiamo fatto questo primo film, è stato il primo evento al mondo che ha usato la realtà virtuale aumentata, la digitale e gli ologrammi per ricreare una cerimonia dentro la scala.
Ah, caspita! E per cui l'avete, diciamo, riprodotto virtualmente, digitalmente?
È stato un vero film che è stato prodotto da Pulse ed è disponibile su Sky in Italia, on demand, e su YouTube, sul canale di Fashion Channel, con una presentazione di Robert Downey Jr. Che introduce la cerimonia.
Mi piace che avete scelto uno così al volo, Robert Downey Jr.
Ci serviva Iron Man.
E se vuoi, Marco, i Green Carpet Fashion Award un po' sono anche il simbolo un po' di quello che noi facciamo in modo diverso, perché poi uno si chiede: ma voi, ma cosa fate in modo diverso? Perché dobbiamo venire da voi a parlare di sostenibilità? E in un certo senso quello che ci siamo inventati un po' dal nulla io e Livia 10 anni fa è questo, cioè in un mondo in cui la CSR, quindi la sostenibilità, la corporate social responsibility, veniva raccontata attraverso dei report di 200 pagine, le certificazioni, delle cose, insomma, non particolarmente frizzanti e divertenti, ecco, noi abbiamo unito i linguaggi del marketing, dei brand, a delle operazioni tecniche, quindi estrapolando e traducendo queste nozioni, a volte noiose, invece in delle storie che sono aspirazionali, che raccontano dei valori, che raccontano delle persone, e quindi allineando poi alla fine la clientela di quel brand con i valori del brand. Ed è questo un po' che ci ha reso famosi, quindi trasformare la CSR in un racconto che sia un'aspirazione, un'ispirazione sia per le altre aziende che per i consumatori.
Una cosa interessante che dicevi, Livia, è che premiando le persone che stanno dietro le quinte, che di solito non vedi, in realtà immagino uno scopre il livello di fenomeni che ci sono in Italia a livello di, cioè, filiera, di gente che fa delle robe incredibile che tu magari non lo sai perché c'è solo il grande brand, ma non sai dietro tutte queste competenze che forse, non mi ricordo quando avevo intervistato, credo Renzo Rosso o un personaggio di questi che giustamente diceva come se durante il Covid tu fai morire la filiera, poi non la recuperi più perché poi hai delle competenze che non...
Te l'ha raccontato Renzo Rosso perché ho visto la vostra intervista insieme, perché Diesel è uno dei nostri clienti, poi tra l'altro.
Ok, sì. E che è giusto perché hai delle competenze costruite in, cioè, decine e decine di anni e se muoiono poi non ci sono più, non è che vai a comprarle al supermercato, per cui
diciamo questo è stato il problema che ha creato il fast fashion negli ultimi 20 anni, no? Nel settore moda, cioè ci ha completamente separato e divorziato da i makers, da quelli che facevano la moda, perché diciamo io sono abbastanza vecchia da essere vissuta prima dell'avvento del fast fashion, no? Quindi da teenager, dai primi, quando avevo 20 anni fino ai 30, la moda non era usa e getta, non potevi comprare cose a basso costo e che poi magari ti tenevi per poche settimane nell'armadio e buttavi. Quindi eri molto più coinvolto in quello che compravi e in quello che indossavi. Oggi non lo siamo più. Quindi il far riscoprire, il far coinvolgere le persone in questo discorso, cioè far raccontarle che ci sono degli esseri umani dietro quello che indossano, è una cosa importantissima, perché poi ti aiuta anche a combattere, diciamo, il discorso che ti dicevo all'inizio dello schiavismo moderno, no? Dello sfruttamento, perché è lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non è mai stato più vero come nel settore del fast fashion, no?
Assolutamente, assolutamente. E anche tu hai fatto qualcosa sul tema a proposito di sfruttamento, diamanti, e quindi c'è anche la parte, diciamo, più cinematografica, no? L'utilizzo anche della parte a livello di racconto di quello che può essere un documentario o un film. Mi sembrava interessante anche questo, forse in linea.
Sì, come diceva Nicola, cioè quello che abbiamo unito, queste tematiche, diciamo, serie e pesanti e complesse, a operazioni di marketing e anche cinematografiche, perché no, comunque di storytelling, cioè come cominciamo a raccontare le storie, no? Allora, abbiamo sempre detto che non c'è niente di più potente della advocacy visuale, no? Visual advocacy, quindi se tu vedi un film non ti scorderai mai il soggetto del film. Se leggi un report di 40 pagine o no, 100 pagine, magari te lo ricordi, però poi dopo lo poggi sul tavolo, esci di casa e te lo sei dimenticato, no? Allora, usando il potere del cinema, abbiamo iniziato a comunicare alcune delle storie così, e quella dei diamanti è stata una di quelle. È una serie che abbiamo creato con Andrew Morgan, il regista con quale avevamo collaborato nel 2014 per il documentario che si chiama The True Cost, che è sull'impatto del fast fashion nel mondo, che ora è su Amazon Prime, è stato distribuito in 64 paesi, è stato un grandissimo successo. Wow. E dopo vari anni con Andrew abbiamo cominciato a pensare, visto che The True Cost era sui problemi, perché non facciamo una serie sulle soluzioni, no? E l'abbiamo chiamata Fashionscape invece che Landscape. E sono corti di 13 minuti, ognuno su un soggetto diverso. Sono anche quelli su Amazon Prime e o su Ecoage TV. E l'ultimo che abbiamo fatto è stato in Botswana, quando sono andata a vedere la filiera dei diamanti, a capire come, in questo caso è una storia positiva, cioè come l'industria dei diamanti, quando è fatta bene e in maniera etica, l'impatto che ha sull'economia locale e sulle persone, diciamo, sulle comunità.
Perché questo è l'altro aspetto. Quando uno parla di sostenibilità, spesso dice: ok, mi è chiarissimo il problema, sia come persona che come azienda, ma poi che cosa faccio? Che cazzo faccio? Cioè, questa è la grande domanda. Riesco e posso, riesco a comportarmi in un modo etico, in un modo sostenibile per davvero e non solo di facciata? E allora volevo capire un po' quali fossero magari delle linee guida anche secondo voi. Partiamo dalle aziende, poi vediamo la persona nella vita di tutti i giorni. Però se approcciate un'azienda che è interessata, da dove si parte?
Beh, noi partiamo sempre dal conoscere prima di tutto molto profondamente l'azienda, perché naturalmente dobbiamo conoscerne tutte le informazioni, quasi che conoscono anche i proprietari dell'azienda, e quindi dobbiamo analizzarle e capire qual è materialmente l'impatto dell'azienda nelle sue catene a livello sociale e ambientale. Quindi costruire un framework tecnico su cui poi noi sviluppiamo una strategia che però vada ad affrontare i temi reali, nel senso, molte aziende partono dal cambiare le lampadine a LED quando producono miliardi di prodotti in Bangladesh. Ecco, magari tramite un esercizio tecnico di questo tipo possiamo partire dai prodotti in Bangladesh invece che dalle lampadine. Quindi andare veramente a fare una gerarchia dei temi e degli impatti che ha l'azienda. E poi sulla base di quello costruire una strategia e un action plan che vada concretamente ad affrontare tutti questi temi. Dal punto di vista del consumatore, direi che la prima cosa è farsi delle domande quando si va ad acquistare. Quindi se un prodotto costa così poco, forse c'è qualcosa, c'è qualche problema dietro. E soprattutto riresponsabilizzare le scelte, sia d'acquisto ma che di comportamento.
Sì, ma diciamo, Nicola ha usato la parola consumatore, che già in sé è interessante, no? Che oggi veniamo tutti definiti come consumatori invece che come cittadini, no? E se ci riappropriamo della parola cittadino, poi se tu sei l'amministratore delegato, il CEO di un'azienda grossa di moda, o che tu sia il primo ministro di un paese o il famoso consumatore, sei sempre un cittadino, no? E quindi ognuno di noi ovviamente ha una responsabilità che ritorna al fatto, tu hai detto Marco, è difficile capire cosa possiamo fare individualmente, però è stato anche, diciamo, un'operazione di toglierci il potere, disempower us, no? Come cittadini, di farci pensare, ma tanto noi che possiamo fare? Che è stata un'altra delle cose bellissime che è successa quest'anno con il Covid. Cioè ci ha ridato la responsabilità a ognuno di noi, perché ognuno di noi poteva salvare la vita di qualcuno mettendosi la mascherina, per esempio. No? Ci ha fatto capire come singolarmente, come cittadini, possiamo fare la differenza in quello che facciamo, dal momento in cui usciamo di casa. Quindi ci ha ridato quasi il potere di essere attivi e di capire le conseguenze che ognuno di noi ha. Ed è stato interessante, proprio l'altro giorno ho avuto una discussione con una mia amica che mi diceva: vabbè Livia, ma tanto, cioè, che mica sono io che faccio la differenza se compro una cosa da H&M. E io dicevo: no, invece sì, perché se ogni persona dicesse: ok, invece che andare da H&M, oggi mi vado a fare una passeggiata nel parco, no? E invece di pensare, vabbè, ma c'ho proprio bisogno di comprarmela questa cosa oggi? No? Magari no, perché facciamo tutti insieme, facciamo una differenza enorme.
Interessante, perché ci ha riportato anche un po' più ai veri valori, no? Io non credo che a qualcuno durante il lockdown sia mancato profondamente poter andarsi a comprare una t-shirt. Ci è mancato l'abbraccio del genitore, ci è mancata la passeggiata nel parco, il poter uscire di casa, le esperienze, mica i goods non ci sono mancati, la gente non è diventata matta perché non si poteva comprare il nuovo cappotto, è diventata matta perché non poteva vedere la propria famiglia, e quindi ha riportato in un certo modo i veri valori in primo piano.
Parlando di Covid, come disclaimer volevo dire che noi non abbiamo la mascherina perché siamo fratello e sorella e siamo sempre appiccicati. Però comunque se siamo con altre persone ci mettiamo la mascherina sempre.
Anche, volevo dire che anch'io non ho la mascherina perché sono da solo nella mia stanzettina, nel buio della mia cameretta. Ma la parola consumatore in effetti mi ha fatto riflettere l'altro giorno quando leggevo un po' gli articoli qua in UK delle varie iniziative e diciamo tutto lo storytelling del governo è: allora non preoccupatevi che adesso per Natale vi lasciamo uscire, così andate a comprare di tutto di più e l'economia risale, e poi ci sarà la terza onda, vi rimettiamo chiusi in casa perché a quel punto avete comprato, avete svolto il vostro compito primario da cittadino acquistando, e poi a quel punto rimettetevi in casa, no? E dicevo, ma è allucinante sta roba, io perché devo essere valutato in base esclusivamente al mio contributo d'acquisto, no? Però diciamo, oggi c'è questa spinta che speriamo insomma che si sobberta sempre di più. I segnali ci sono, perché anche qua, per dire, lì, no, che dicevi che eri qua a Londra, se uno guarda ad esempio i documentari di Attenborough, cioè, hanno avuto un impatto enorme, insomma dei numeri pazzeschi anche, che magari un tempo non avrebbero avuto così, quindi c'è sempre più interesse, ecco.
Ma vedi, quello ti parla esattamente al discorso del potere del film, no? Dello storytelling visivo, cioè lui ha cambiato completamente la conversazione sulla plastica. Cioè, fino a 2 anni fa nessuno parlava della plastica, della bottiglietta di plastica, del cotton fioc, così. Poi è uscito il suo documentario e ha cambiato tutto, no? Quindi è importantissimo raccontare le storie. Il problema che abbiamo oggi con lo storytelling sul cambiamento climatico o diciamo sulla sostenibilità è che la maggior parte delle storie sono angosciantissime, no? Quindi noi non ci va di vedere questi documentari e questi film che ci abbattono ancora di più. E ci tolgono anche, perché vediamo queste cose e diciamo, vabbè, ma poi cosa possiamo fare, come dicevi te prima. Qui dobbiamo trovare dei nuovi formati di storytelling, che diciamo è quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con il film The Green Carpet Fashion Award, per ispirare e per raccontare storie belle, così che la gente poi si possa, diciamo... ringalluzzire.
Sì,
a parlare in italiano di queste cose, ne parlo solo in inglese.
Ringalluzzire è una grande parola, secondo me dovrebbe essere il titolo del prossimo documentario. Ringalluzziamoci.
Ti fa un po' a pensare proprio, no?
Tu hai tirato un parallelo molto interessante su questo periodo natalizio.
Anche
del COVID,
tirare il parallelo è dall'inglese.
Sì, hai fatto un parallelo molto interessante, cioè dici adesso per salvare l'economia dobbiamo tutti uscire a comprare, ma poi arriva la terza ondata perché siamo usciti a comprare e ci richiudono tutti. Ma in realtà non è, e neanche io e Livia, lavorando con aziende che vendono prodotti, non è colpevolizzare l'acquisto, ok? Quindi... se io vado fuori a Natale e seguo le distanze di sicurezza, mi sterilizzo le mani, uso la mascherina, eccetera, eccetera, e seguo tutte le regole che mi sono state in teoria imposte, non creo la terza ondata. La creo se lo faccio in maniera irresponsabile. E la stessa cosa vale per i prodotti che noi acquistiamo. Se noi acquistiamo un prodotto sostenibile, va bene. Stiamo aiutando le aziende, stiamo creando posti di lavoro, stiamo aiutando l'economia. Ma se lo facciamo in maniera invece irresponsabile... creiamo schiavitù dall'altra parte del mondo, creiamo un impatto ambientale con la spazzatura che andiamo a buttare quando questi prodotti non ci servono più. Quindi noi non colpevolizziamo l'acquisto, noi vogliamo che però l'acquisto sia conscious, come si dice in Inghilterra, e responsabile. E in questo periodo di Covid, se tutti seguissero le regole, andrebbe bene andare a comprare i prodotti.
Certo. Ti rendi conto che ha appena fatto pubblicità in diretta alla Conscious Collection di H&M, che non c'è niente di che odiamo di più? Scusa se parlo sempre, ma tanto io pubblicamente ormai distruggo H&M da anni, quindi non ti preoccupare, sono...
Il problema è, se hai ragione, è che diciamo è quando diventi ossessivo compulsivo, no? Quando dici ecco, devo comprare, riempirmi il frigorifero, strariempirlo e poi butto via la metà di quello che c'è dentro, ma intanto riempio e compro, no? E questa perdita, no, di quello che è un giusto una giusta misura, ecco. E poi è ovvio, cioè, le aziende, io faccio imprenditore, cioè, voglio vendere i miei prodotti, no? Però c'è un giusto modo di farlo, e un modo invece che non ha nulla di etico, e soprattutto che non ti porta a nessun futuro, ti porta a sbattere contro un muro, perché non puoi andare avanti all'infinito sempre nello stesso modo. Ma voi che idea vi siete fatti, diciamo, del mondo dell'Italia ad oggi, del Made in Italy, rispetto a questi argomenti, se lo andate a paragonare su scala internazionale? Siamo avanti, siamo indietro, siamo più o meno allineati? Se dovete così fare una fotografia, che sensazione?
A livello di sostenibilità, sì. Sai, noi diciamo in Italia partiamo con un vantaggio enorme rispetto a tantissimi altri paesi, che è il fatto che l'Italia è un paese fatto di piccole e medie imprese, no? E nel settore della moda fortissime, quindi soprattutto a livello del tessile, per esempio, che tantissimi altri paesi non hanno. Quindi, se vogliamo parlare di sostenibilità a questo livello, siamo molto molto avanti. Però ovviamente il problema che ha l'Italia, come è stato il problema poi in tutto il mondo, è stato in tantissimi settori, è come proteggiamo questo patrimonio che abbiamo e non entriamo in competizione con il fast fashion. E diciamo, ne ha parlato tantissimi anni fa Edoardo Nesi nel suo bellissimo libro Storia della mia gente, no? Che parla proprio di come lui che ha vinto poi il premio Strega, lui da famiglia di tessile a Prato, e che lavorava in un certo modo con le aziende di moda, e come con l'avvento di tutto il mercato dei cinesi e del fast fashion che è arrivato in Italia a produrre, ha distrutto tutto quel settore là, e ha fatto, diciamo, è un settore che fa fatica a tenersi, diciamo, a galla. Oggi però, appunto, riparlando di artigianato, riparlando di sostenibilità, e anche dal punto di vista diciamo di Camera della Moda, ha fatto tantissimo lavoro in questo settore. Quindi diciamo che siamo in una buona posizione. E ci sono anche la cosa bella in Italia, che è sorprendente, è che ci sono tantissimi giovani che stanno risollevando il paese e che stanno, diciamo, aziende innovative, soluzioni innovative. Tantissima della ricerca è in Italia, che è bellissimo.
Forse, ma magari è solamente una mia sensazione, una mia speranza, mentre prima, quando si parlava di sostenibilità, era sempre, diciamo, il lato della comunicazione, come quando uno diceva all'inizio l'azienda che sta diventando digitale, facevano un bellissimo spot, ecco perché siamo digitali, poi dietro erano lì analogici, capito, con il telefono, con la cornetta e la rotellina. E poi oggi invece digitale, no, ti devi proprio digitalizzare per davvero. E forse qua la stessa cosa, no? Prima magari sostenibilità era solo bello spot, ecco, doniamo, piantiamo 3 alberi, e oggi invece se lo fai, se lo dici, ti sgamano poi se non lo sei per davvero. Allora forse c'è un cambiamento più radicale, non so, ecco, questa è un po' la mia sensazione, no, dall'esterno.
Sicuramente oggi, diciamo, non puoi sfuggire, no? Quindi devi stare molto attento anche al momento della comunicazione, a essere, che sia una comunicazione onesta e sincera, che è questa anche una diciamo delle nostre forze come EcoAge, visto che noi facciamo tutta la parte tecnica dell'azienda, sappiamo i segreti, sappiamo dove sono tutti gli scheletri. Quando cominciamo a comunicare, sappiamo esattamente come comunicare in maniera onesta, no? Perché non esistono brand perfetti, no? E come non esiste la moda sostenibile, come ha detto anche il CEO di Patagonia recentemente, che è il brand, no, assoluto più sostenibile del mondo, cioè. Io ho detto, la moda non sarà mai sostenibile, perché noi produciamo e dobbiamo vendere. Quindi di per sé non è sostenibile. Però dobbiamo cercare di minimizzare l'impatto. Quindi nel momento in cui uno arriva a comunicare, oggi c'è proprio il dovere e la responsabilità, che è la parola, diciamo, chiave, che raccontava anche Nicola, di farlo in maniera onesta.
E oltretutto la trasparenza è diventata imprescindibile. Insomma, la differenza grande tra 20 anni fa e oggi è che se tu comunicavi qualcosa, uno come faceva ad andarlo a controllare? Eppure se lo vedeva, come aveva le prove di quello che avveniva? Oggi abbiamo tutti in tasca questo super computer che è il cellulare, che ci permette di fare foto, video, condividere, mandare informazioni agli altri, e non c'è più dove nascondersi. Tanti scandali sono nati proprio da persone della strada che hanno fatto una foto di questi da una fabbrica o da una boutique, che buttavano fuori montagne di vestiti che andavano a essere bruciati. E quindi non ci si può più nascondere.
La parte social che impatto ha avuto su questi temi negli anni, ecco, rispetto a quando non esistevano e oggi invece esistono, anche voi lato comunicazione, come la vivete?
Beh, diciamo, la parte social oggi è fondamentale, ha cambiato tutto, e io dico sempre che se Kim Kardashian decidesse di parlare di sostenibilità potremmo chiudere i coach e finalmente andare in pensione e fare perché è un potere enorme. Infatti è, diciamo, parte del lavoro nuovo che abbiamo cominciato con EcoAge è stato proprio l'educazione di questi famosi influencers, di cercare di iniziare a parlare, di, invece di farsi i soliti selfie stupidi su Instagram o su Snapchat o ballare su TikTok, di continuare a farlo però dando messaggi, diciamo, con un po' di sostanza. Sta cambiando anche quello,
Peraltro, sì, Livia, anche io penso che molti di questi creatori di contenuti, diciamo influencer, hanno anche bisogno di avere più profondità, no? Perché una volta che hanno raggiunto i loro 3 gazziliardi di follower facendo i balletti e spaccandosi delle torte in faccia, dopo un po' crescono anche loro e a quel punto dicono: cacchio, però non voglio essere visto solamente come un coglioncello, e hanno bisogno di profondità. Per cui se uno gli dà un contenuto che gli dà modo di essere realmente percepiti come qualcuno che è attento a fare qualcosa di più nel mondo, sono molto sensibili. Ecco, io vedo molti creator anche italiani che supportano delle campagne assolutamente meritevoli, proprio perché hanno il vantaggio di dire: guarda, io non sono un ragazzino stupido, ecco, ma cerco di darmi da fare su temi più importanti. Allora può esserci un buon binario di collaborazione, ecco, forse questo è un po' la speranza. E poi dopo vado a farmi il mio balletto su TikTok con la parrucca, ma questo è un'altra storia.
Ti vogliamo vedere ballare su TikTok, Marco.
Esatto. Se ballassi su TikTok, ecco, chiuderei tutto perché i miei figli mi toglierebbero il saluto. Non potrei, ecco, quindi io non posso neanche fare un selfie. Immaginate, io ho delle linee guida molto.
Anche io ho avuto lo stesso problema, perché quando con il team di social di Coege mi diceva: guarda, Livia, forse dovresti cominciare anche su TikTok. Ho osato dirlo a casa e i miei figli hanno detto: mamma, se vai su TikTok non ti parliamo più. E tu, vecchia, lascia perdere.
No, io ho trovato il compromesso, ma su TikTok faccio esattamente gli stessi contenuti. Quindi tu apri TikTok e ci sono io che dico: guarda, hai visto la nuova comunicazione digital di... E tu dici: ma questo di cosa sta parlando su TikTok? Però io tengo sempre la mia stessa linea, ecco. Sentite, per chiudere questa chiacchierata, progetti per questi prossimi 12 mesi, che cosa, come affrontate questo periodo che così si sta, diciamo, chiarendo, però è sempre molto incerto e insomma ogni giorno ci sono novità. Voi che cosa farete?
Guarda, abbiamo, per noi il 2020 è stato un anno importantissimo, perché innanzitutto, proprio per quello che è successo con il Covid, tantissime aziende hanno detto: oddio, dobbiamo fare sostenibilità. E quindi il nostro business in Inghilterra si tocca il legno. Quest'anno è andato benissimo, è in crescita, quindi cominciamo un 2021 con tantissimi progetti per clienti. E poi abbiamo anche, diciamo, iniziato tutta una parte nuova un settore nuovo del nostro business che ci mancava fino adesso, che è quello della creazione di contenuti. E quindi abbiamo, per esempio, quest'anno abbiamo lanciato il nuovo sito fatto da noi per UGG, sai, gli UGG Boots, che hanno lanciato abbiamo fatto tutta la loro strategia di sostenibilità e abbiamo creato una piattaforma dedicata per loro. che si chiama Feel Good, su tutta la loro strategia, creando anche tutti i contenuti, video, eccetera, eccetera. E anche con i Green Carpet Fashion Awards, col fatto che abbiamo fatto questo film, sono aumentati tantissimo le richieste per i Coach di cominciare a creare contenuti per tanti brand. Che alcuni progetti li stiamo finendo adesso, li riveleremo il prossimo anno. Però insomma è andato molto bene. Cioè, e poi ovviamente una nuova edizione dei Green Carpet Fashion Awards. Sarà un anno importante il 2021, perché sarà veramente la rinascita, no? Su tante cose. Noi siamo molto positivi.
E comunque tanti spunti di riflessione ci ha dato questo Covid, tante opportunità anche per noi come azienda per il futuro di affrontare questi spunti, anche e soprattutto pensa sulla parte sociale delle imprese. Che cos'è la giustizia sociale in un mondo di smart working, per esempio, in un mondo in cui gli uffici saranno ridotti e quindi si ha meno controllo sulle persone, dove le filiere si stanno cominciando ad accorciare proprio perché il Covid ha esposto i rischi di filiere incontrollate. Quindi ci sono tanti nuovi temi su cui appunto noi pensiamo di poter fare bene con le nostre aziende con cui lavoriamo, per costruire poi un mondo, si spera, migliore, ecco.
Anche una cosa bellissima che è successa quest'anno, della quale non ci dobbiamo dimenticare, non ne abbiamo parlato fino adesso, è stato il Black Lives Matter, no? Il movimento che c'è da anni, però quest'anno, proprio per il Covid, è, diciamo, esploso in tutto il mondo. Quindi questa voglia di giustizia, di uguaglianza nel mondo, diciamo, è bellissimo vedere cosa sta succedendo. Quindi anche il prossimo anno iniziamo anche così.
Questo è vero, il 2020 ha messo insieme, ha unito tutte le congiunzioni astrali possibili, nel bene e nel male, e quindi vedremo che cosa ne esce. Nicola Livi, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata, in bocca al lupo per tutto, e ricordo alle persone che ci stanno guardando mamacrao.com/project/Livi, andate a vedere, stiamo portando avanti questa campagna, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento. Grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.